E oggi è martedì 30 luglio, un salutone a tutti da parte di Astero Dubaldi. Ieri ci siamo svegliati, anzi più che svegliati, e ci siamo quasi svegliati, perché alle 8 è scoppiato un incendio in località Piazza L'Europa e francamente è stato un delirio, perché lì i vigili del fuoco giunti da ogni parte, da Macerata, da Osimo, hanno lavorato ore e ore, due casse resinagibili, una cassa gravemente lesionata, abitata da una signora di 82 anni, allora le iniziali dico, perché se no non è elegante dire nome e cognome, E.P. Che abita insieme a un figlio che era uscita con lei ieri mattina alle 7.30, perché l'ha accompagnato la madre a fare le analisi all'ospedale di Recanati. Ma se vede che qualche cosa non è andato, hanno lasciato qualche cosa, diciamo, la madre dice no alla signora, dice, perché io per fare l'analisi non mi sono fatto neanche preparato neanche un latte e caffè, neanche un caffè, niente, proprio di niente, per cui non ho acceso nessun fornello, mi sono vestita per andare in ospedale. E poi sembra che l'incendio sia scaturito o si sia sviluppato la camera da letto del figlio, eventualmente. E lì ci sono diverse strumentazioni aperte, un computer, un televisore e quant'altro di elettrodomestico, forse un cortocircuito, una scintilla, una fiamma. Sta di fatto che ecco, è scoppiato l'incendio, tanto fumo, naturalmente sono intervenuti i vigili del fuoco e alla fine su 6 appartamenti che sono all'interno di questo stabile condominiale in via Kennedy, civico 6, che si affaccia anche sul retro verso via Igino Simboli, bene, su 6 appartamenti, 2 i vigili del fuoco li hanno considerati per ora non agibili, cioè per le famiglie non possono farvi rientro. Quel appartamento della madre e figlio da cui si è originato l'incendio, i due sono stati, però si alloggeranno in una casa sempre di loro proprietà, un appartamento sempre di loro proprietà, nella zona Duomo, vicino all'Hotel Gallery. Questo è un po' il resoconto, ma poi c'è un'appendice, perché guarda caso è parlato proprio in fase di campagna elettorale e anche post campagna elettorale della necessità di istituire di nuovo un presidio dei vigili del fuoco qui a Recanati, come si era tentato diversi anni fa. Poi tutto è sfumato, come sfuma tutto, nell'indifferenza totale, nell'apatia totale, nella noncuranza totale. Però si era cercato di portare una piccola stazione, un paio di mezzi dei vigili del fuoco qui a Recanati, città di 20.000 abitanti, non può aspettare che un mezzo parta da Macerata o parta da Osimo, perché nel frattempo il disastro è fatto. Chi te le ferma quelle fiamme che continuano a distruggere nella mezz'ora di tempo fra la telefonata e l'arrivo dei mezzi, anche se arrivano a sirene spiegate, comunque il tempo ci vuole, il traffico c'è, no? E comunque sono minuti preziosissimi. Come si fa a evitare quindi conseguenze anche sociali maggiori da quelle che potrebbero invece risultare come sicuramente più contenute, perché se tu intervieni nel giro di 5 minuti, non di mezz'ora, le fiamme erano già state spente, no, perché magari si erano meno sviluppate, meno ampliate, avevano meno invaso le varie stanze dell'abitazione e tutto si sarebbe magari limitato anche ad una rimessa in sicurezza dell'intero stabile senza creare problemi né in termini di danni e di lesioni né in termini di disagio. Allora, se questo è, perché non fare un presidio dei vigili del fuoco? Io spero, visto che all'interno anche della coalizione di centrodestra abbiamo visto anche rappresentanti del mondo di questa categoria di lavoratori che rischiano la vita, sul serio rischiano la vita, ogni giorno attraverso questi interventi anche delicati, e spero che appunto possano far valere la loro influenza, le loro conoscenze, anche il capire cioè quale procedura migliore adottare per arrivare ad istituire questo presidio dei Vigili del Fuoco. Domani c'è consiglio comunale, lo seguiremo a partire dalle ore 19, c'è l'assestamento di bilancio, debiti fuori bilancio, ecco, e il DUPPE che è stato approvato in giunta, poi sarà portato in discussione verso ottobre-novembre, prima della discussione del bilancio di previsione 2024, il primo bilancio di previsione targato, firmato Emanuele Pepa. Ne abbiamo parlato con Sabrina Bertini, l'intervista la potete trovare sul sito di Radio R, ecco perché l'ho citato. Sul sito di Radio R trovate anche la notizia di un furto che si è consumato in via Martiri delle Foibe, una traversa di Via del Mare, ai danni di una famiglia. MG è uno dei componenti della famiglia. MG è un po' il capo famiglia con il quale ho parlato e che mi ha descritto appunto come è avvenuto questo furto. Lui ha detto che domenica scorsa era andato con la sua famiglia ad un acquapark, quello di Tortoreto, e quindi la casa è rimasta vuota per tutta la giornata. Lui, dicevo, abita in una di quelle villette a schiera in via Martiri delle Foibe. Perché vi dico questo? Perché anche il luogo è stato più volte attenzionato da parte dei ladri in quella zona. Lui aveva avuto persino un furto 12 anni prima e gli avevano portato via tutti i vestiti, strano furto, e avevano sgomberato tutti i vestiti. Hanno aperto gli armadi, via, molto probabilmente poi li vendevano loro, in poche parole, si sono trovati soltanto con i vestiti che indossavano, non c'avevano altro capo di abbigliamento da poter cambiare, neppure un paio di mutande. È stata un'esperienza, dice, abbastanza drammatica. E questa volta i ladri sono sempre entrati dalla parte posteriore della casa, quella che dà verso la campagna, quindi più facilmente nascosta, ma anche una via di fuga più agevole, più veloce. Sono entrati forzando una porta finestra al piano terra. Una volta dentro hanno cominciato a mettere tutto sotto sopra. Perché ho detto sono andati all'acquapark, no? Tortoreto, la famiglia, perché proprio in previsione di questa giornata avevano lasciato le fedi, la sua e della moglie, a casa, perché sia inutile che ci riportiamo, no? Se no fa come Tamberi, se la perdi in acqua la fede, perché è probabile che succeda questo pure. E per cui l'hanno lasciata a casa e quindi le due sono sparite, perché i ladri nel racimolare un piccolo bottino hanno pensato appunto di portarsi via le fedi che stava sopra il della camera da letto, un anello e qualche altro oggetto di meno valore. Totale bottino 3.000 euro. Ma poi hanno trovato casa sotto sopra, perché non accontentandosi di questo, presupponendo che ci fosse una cassaforte dietro qualche quadro o mobile, hanno cominciato a spostare tutto. Persino un cassonetto del bagno l'hanno quasi sradicato dal muro con l'intento di vedere se dietro c'era la cassaforte. La cassaforte non c'era, quindi non ha trovato niente e quindi se ne sono andati. Però pensate, la grande amerezza che hanno vissuto tornando a casa questa famiglia. Quindi attenti, ma che ci volete fare? Lì, ad esempio, la videosorveglianza non c'è. Mi diceva uno dei che abita in quella zona che avevano tempo fa trovato un accordo fra tutti i residenti di quella via per mettere, non so, un centinaio di euro a testa e per farsi una videosorveglianza che, partendo dalla zona di, diciamo così, via Coscio, poi a scendere, no, sino a tutta via Martiri delle Foide, parti di via del Mare e così via. Tutti d'accordo, va bene, poi magari questo l'avrebbero la spesa, le immagini della videosorveglianza l'avrebbero fatta gestire direttamente dalla polizia municipale. Al momento però di trovare la quadra, molti si sono sfilati dei privati, e con delle motivazioni sempre al solito, quelle che tagliano il pelo in quattro, che potessero giustificare la loro retromarcia, sa di fatto non è stato fatto più nulla. Per cui adesso se la prende in tersacco, come uno si dice, no? Senza immagini non si può sapere assolutamente. Comunque gli si toglie ai carabinieri un elemento di investigazione molto utile, e quindi sarà difficile andare a individuare chi domenica è entrato all'interno dell'abitazione di questo signore, di questa famiglia. E andiamo avanti perché andiamo a vedere se ci sono altre notizie. E c'è concerto della Forme e consegna premi città di Porto Recanati. Questo appunto lo possiamo trovare a Porto Recanati. Dice che sarà un'emozionante serata all'Opera, quella offerta dalla Forme, collaborazione con Amat e Comune di Porto Recanati. Mercoledì, cioè domani, presso l'Arena Gigli alle ore 21.30, per rivivere la passione evocata in alcune delle più belle e celebri musiche del nostro grande repertorio lirico, tratte da capolavori immortali come Norma, Pagliacci, alcune delle più amate opere di Puccini, di cui ricorre quest'anno il centenario della morte, dalla Tosca alla Bohème, dalla Manon Lescaut alla Turandot e la Madame Butterfly. Qui non è uscita la Bohème. Poi sul podio dell'Orchestra Filarmonica e Marchigiana Davide Crescenzi, che poi è di Porto Recanati, e sarà accompagnato dal soprano Rasha Talate e il tenore Fabio Serani. E questo è quanto, e lo dico perché sono rare queste iniziative dedicate alla musica del bel canto, almeno all'Arena, però c'è sempre qualche cosa. Non peraltro l'Arena porta il nome di Gigli, quindi non si può che non fare un omaggio ogni tanto. Io spero che in quest'anno pure d'agosto ci sia il GOF, cioè il Gigli Opera Festival, non so, di solito con qualche riduzione di opere liriche fatte dal maestro Serenelli. E a questo punto andiamo a vedere che cosa ci dice Cronache Maceratesi, ma potete trovare tante altre notizie su la questione su Recanati e Recanati e dintorni. Allora, capannone a fuoco, fiamme alte, il fumo invade Piedripa, non aprite le finestre, altro incendio. Il rogo ha interessato l'ingrosso Angeletti, vigile del fuoco al lavoro, chiuso anche il tratto di provinciale fino alla rotonda in prossimità di San Claudio, incidente, evacuate alcune famiglie a causa della grossa corona di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il comune ha aperto il COC e sta raccomandando ai residenti di non aprire le finestre. Rogo poi in un appartamento evacuato una palazzina a Recanati, in realtà sono state evacuate due palazzine, cioè meglio due appartamenti, e l'intera palazzina, logico, durante la fase di spegnimento sono state mandate via tutte le famiglie che poi erano scese anche spontaneamente per strada perché nessuno se ne andava ad intossicarsi. E dice: due incendi nel giro di pochi minuti a fuoco inverter per fotovoltaico e materiale edile in un cantiere. E qui dice: ci sono ancora degli interventi, vigili del fuoco intorno alle 11 a Montefano, incontrati in Brecciata e a Coridonia all'interno di una casa di ristrutturazione in località Perella. Poi Gabriele Brandoni guida la diabetologia, progressi enormi con i nuovi farmaci, numero degli assistiti più che raddoppiato. Direttore del reparto maceratese dice: una grossa mano ci viene data dai sensori per il monitoraggio della glicemia in continuo e dai nuovi microinfusori ridotti nelle dimensioni e maggiormente performanti. Ecco, per chi soffre di diabete è anche alto, e sono queste tutte buone notizie, perché controllare costantemente l'indice di glicemia e correggerla ugualmente in maniera costante, beh, questo aiuta l'organismo umano da complicazioni molto serie dovute alla glicemia. E scontro c'è stato a Cittanova fra due pescherecci, danni alle imbarcazioni, salvi i membri degli equipaggi. Fortunatamente è successo nella notte, poco prima delle 2 ieri notte, i due scafi stavano pescando all'altezza di Fontespina quando si sono scontrati. Vediamo un po', prima di chiudere io volevo vedere anche Cronache di Ancona, perché c'è di solito una corrispondenza che ci giunge da Sirolo, da Camerano, da Numana o da Ossimo, e infatti eccolo qua, da Sirolo in canoa con la fidanzata, accuso un malore, 22enne, soccorso alle due sorelle. Il giovane è stato raggiunto dal personale dell'OPSA della Croce Rossa in servizio sull'idroambulanza e accompagnato al pronto soccorso di Ossimo dalla Croce Verde per controllo cardiaco. Poi dice: perde il controllo della moto e finisce nella scarpata a Camerano, soccorso con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto sulla provinciale, l'uomo ha compiuto un volo di circa 5 metri, sul posto la Croce Gialla e l'automedica di Ossimo e la polizia anche locale. Ancona invece è stato colto dall'ennesimo raptus di gelosia, tenta di strangolare la compagna, l'ennesimo raptus, se questo è recidivo, come l'episodio, mentre la coppia si trovava in vacanza della Riviera del Conero, il giovane è stato ammonito dal questore. Come ammonito? Allora dice: è stato ammonito per gli atti di violenza compiuti nei confronti della compagna, una 26enne residente in provincia di Milano. A seguito dell'attività sinergica con la procura del capoluogo Meneghino, nonché con la questura di Fermo, che ha veicolato importanti informazioni per l'avvio dell'istruttoria, si è appurato che la giovane era stata più volte vittima di atti persecutori di violenza da parte del compagno. In particolare, durante un soggiorno in una località della Riviera del Conero, l'uomo, colto dall'ennesimo raptus di gelosia, aveva insultato la donna per poi tentare di strangolarla. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il compagno avrebbe tenuto atteggiamenti minacciosi anche nei confronti degli amici e dei parenti della giovane, per via della gelosia nei confronti della partner. Per queste ragioni la divisione anticrimine della questura di Ancona si è immediatamente attivata, mettendo nei confronti dello stalker la misura dell'ammonimento. Che significa? Provvedimento per il quale non è necessaria una richiesta o un'istanza della vittima, ma attraverso il monitoraggio costante delle situazioni a rischio, in particolare dei cosiddetti reati spia, è possibile procedere direttamente all'emissione del provvedimento. Esserci sempre, ha detto il questore Cesare Caposala, capocasa, soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. Nessuna storia viene sottovalutata e la nostra attenzione è rivolta a tutte le situazioni di difficoltà. Ecco, ma che cos'è questo ammonimento? Una cacchiata che non è minimamente tutelante nei confronti della persona offesa, perché allora questo ha ripetutamente minacciato e portato violenza a questa donna. In un recente atto di gelosia ha tentato addirittura di strangolarla. L'ammonimento dice semplicemente questo: io non procedo per un reato di tipo penale, tipo violenza, molestia, violenza o lesioni. No, io ti do un ammonimento, cioè ti ammonisco, ti dico: non lo far più, guarda che la prossima volta agirò con maggiore durezza nei tuoi confronti. Ma questo se c'ha del raptus, no, quando gli capiterà un altro raptus, dell'ammonimento non se ne fa niente, carta straccia, roba da usare in bagno. No, ecco, per cui cosa significa? Che questa persona aspettiamo che la ammazzi quest'altra povera donna? Dopodiché dice: se non rispetta l'ammonimento, cioè se non sta bene in guardia, non fa il bravo, allora scatta automaticamente la procedura penale, con la possibilità di applicare condanne o comunque sanzioni molto maggiori, comunque ben più gravi, ben più pesanti di quelle che avremmo potuto fare nella prima fase senza ammonimento. Avete capito? Io ho capito solo una cosa, che ho detto, lo ripeto, mi sembra una grande cacchiata quella dell'ammonimento, che non capisco a quale fine e a quale scopo e obiettivo uno, se non molto teorico, no, vuole raggiungere. Va bene, con questo interrogativo vi lascio, buona giornata a tutti e ciao ciao da parte Stereotupanti. Ciao ciao.